le novità del mese e un'intervista esclusiva a Lorenzo Silva, titolare di Horrible Guild. Benvenuti a questa nuova puntata del Radio Giornale. È lunedì 29 luglio, siamo tutti quanti col pensiero già alle vacanze. In vacanza sono quasi anche gli editori, visto che le uscite effettivamente sono un po' rallentate, ma qualche nome interessante c'è e ve ne parleremo in questa puntata. Di cui però il pezzo forte è senza dubbio l'intervista a Lorenzo Silva, autore di giochi e proprietario titolare di Horrible Guild, che ci darà molte interessanti anticipazioni sui prossimi titoli della casa editrice e anche qualche aggiornamento sui giochi che i backers stanno ancora aspettando. Ma andiamo subito alla prima novità del mese di questa edizione, che è Incantibus, un nuovo gioco di Charles Chevalier, autore in passato già di Abyss e Kanagawa, che hanno avuto un discreto successo, che uscirà per la casa editrice Studio H in francese con Incantibus, gioco di scontri tra maghi. In questo Incantibus sfrutteremo la scatola del gioco per contenere i vari piani di una torre, all'interno dei quali appariranno elementi magici che ci dovremo accaparrare usando le nostre bacchette più velocemente dei nostri avversari. Quindi un gioco di destrezza, l'età è 8 anni in su, quindi adatto anche ai bambini, la durata di mezz'ora, arriva a fine settembre in attesa di capire se ci saranno delle localizzazioni in italiano. Calzada, celebri gioco basato sui celebri ciottolati dei marciapiedi di Lisbona, autori Vangelis Bajartakis, che è stato anche autore del grande successo dell'anno passato, anche Globin Magnifico, Hegemony, Vangelis Bajartakis, questa volta in coppia con Konstantinos Karagiannis, l'editore è il tedesco Piatnik. Gioco astrattone basato sul mancala, piazzamento tessere e pattern building, gioco family da 2-4 giocatori, durata inferiore all'ora, mi richiama molto le vacanze se lo vedete. Mondo dei videogiochi, Valheim, il gioco da tavolo, The Board Game, è un videogioco questo di sopravvivenza, e anche il gioco da tavolo sarà in qualche modo di sopravvivenza e strategia. Da 1-4 giocatori, sarà un cooperativo, riadattamento appunto del videogioco, dal designer Ole Steines. Dovremo in questo gioco esplorare il territorio, costruire oggetti, armi, forgiarle, distruggere nemici, insomma prendere in mano l'avventura e decidere il destino di questo nuovo mondo in cui ci siamo calati. Il gioco arriverà in crowdfunding nel corso di quest'anno. Abbiamo citato Horrible Guild, c'è anche un'uscita proprio di Horrible Guild che viene presentata in questa edizione, che si intitola Flower Fields, gioco di Luca Bellini, Luca Borsa, piazzamento tessere con draft a tema bucolico, una griglia giardino, ma non diciamo molto, lo lasciamo alla seconda parte in cui ce ne parlerà proprio l'editore, arriverà comunque nei prossimi mesi. Dopo l'estate arriva l'autunno, l'autunno per i giocatori da tavolo è sinonimo di Essen, e quest'anno Essen avrà anche un gioco ufficiale che si intitolerà Loot, edito da Skellig Games, con autori i fratelli Zur der Linde, cioè Roy Zur Linde e Ralph Zur Linder, artisti i pregiatissimo Michael Menzel con Christian Opperer, che propongono questo gioco in cui questa bestiola, questa specie di gattino felino che si aggira per la fiera di Essen, e dovremo fargli visitare in un cooperativo più stand possibili in maniera tale da vincere la partita, stando attenti alla calca senza farci mettere all'angolo dalla pressione della gente. Chissà se ci saranno penalità se Loot acquisterà troppi giochi. Gioco successivo in questa lista è Empire Builder Europe. A oltre 30 anni di distanza, la Mayfair Games rispolvera uno dei suoi classici ferroviari. Si chiamava Eurorails di Derwin Bromley, Steven Kurtmansch e Larry Rodney, uscirà l'anno prossimo con un nuovo nome, appunto Empire Builder, pick up e deliver economico in cui disegneremo letteralmente le nostre tratte per soddisfare le richieste delle principali città europee. Arriverà questo gioco nel 2025. Andiamone più nel passato, Cina, antichissima Cina, con Chun Han, nuovo gioco di Tom Lehman di carte, un briscolone di carte asimmetrico da 2 giocatori. Le 2 fazioni Chu e Han lottano per diventare la prima grande dinastia della Cina antica. Gioco quindi basato sul trick taking, le carte hanno poteri speciali, ci sono anche meccaniche di climbing, cioè si può giocare solo una carta che abbia un valore più alto della precedente, e shedding, cioè quello vince chi finisce le carte della mano il prima possibile, o perlomeno ha dei bonus chi finisce le carte il prima possibile. Disegni molto interessanti, un comparto artistico di un certo livello, l'uscita è prevista per Essen Spiel 2024. Atlantis Exodus, altro titolo sempre in uscita a Essen 2024, per la DLP Games a firma di Konstantinos Karagiannis, che è quello che ha anche collaborato nel gioco di Calzada sui marciapiedi di Lisbona, questa volta però non con Bajartakis ma con George Halkias. A un passo dalla catastrofe, da 1 a 4 giocatori dovranno salvare la popolazione di Atlantide, in un gioco che richiederà la capacità di adattare continuamente la strategia per gestire i cambiamenti pilotati da un'innovativa variante della meccanica della rondella. Andiamo su un altro gioco con ispirazione a giochi esistenti, cioè Parks Roll and Hike, che è la versione Roll and Ride di Parks, gioco di un discreto successo di Harry Audubon, ambientato tra i parchi nazionali degli Stati Uniti d'America. Harry Audubon, questa volta in coppia con Mattox Schuller, propone la versione Roll and Ride, molto più agevole, molto più veloce, anche un po' meno bella da vedere secondo me, perché non ci sono tutte le illustrazioni dei parchi nazionali che gli artisti che c'erano nell'altra, ma qualcuna ce n'è comunque lo stesso. Un draft di dadi che ci permetterà di visitare i parchi nazionali. Avremo anche dei diari in cui proprio scrivere e in cui annotare tutti gli avvistamenti di animali e di panorami. I 6 parchi nazionali presenti, che visiteremo di volta in volta, modificheranno leggermente le regole. Un gioco che quindi punta a ricreare l'esperienza di Parks, però in una veste molto più veloce e compatta. Sempre ispirato a giochi passati, Power Grid Outpost, non la versione Roll and Ride di alta tensione, ma di fatto un rifacimento, una riedizione che è anche un po' un omaggio dell'autore al gioco da tavolo Outpost che l'ha ispirato quando ha creato Power Grid. Quindi ci saranno sempre le centrali elettriche e i collegamenti da fare, ma saremo in un avamposto di civilizzazione in un pianeta nello spazio. Friedemann Friese, l'avrete capito chi è l'autore, quindi ci porterà a competere per soddisfare la domanda di elettricità per la colonizzazione di un nuovo pianeta, le nuove città, e dovremo anche costruire delle tecnologie per proteggere per esempio la nostra rete dai pericoli dello spazio. Pubblicato da 2F Spiele e Rio Grande Games, l'uscita che è prevista per il 2024. Chiudiamo adesso con 2 espansioni. Beer Pioniere, Beer Boom, Beer Pioniere, il gioco di Thomas Spitzer, che arriverà anche con la sua prima espansione che introdurrà 5 mobili integrabili a piacere col gioco di base, anche se consiglia di non esagerare, non usarne più di 2 contemporaneamente, una modalità per giocare in solitario. Se volete il preordine a 40 euro potete già farlo, perché il prezzo ufficiale sarà di 44,90. L'uscita il 3 ottobre e sarà presente a Essen. Seconda espansione prevista, Pirati di Maracaibo, Commandeers. Prima espansione, c'è anche scritto sulla scatola che è la prima espansione di Pirati di Maracaibo. Questo gioco, che arriverà al prezzo di 29,90€, ma se lo acquistate in prevendita risparmiate anche in questo caso 5€, i giocatori impersoneranno i capitani delle navi, quindi ognuno avrà un po' i suoi poteri speciali, ci sarà una differenza di poteri tra i vari giocatori, si potranno equipaggiare le navi con i cannoni per conquistare nuove fortezze che saranno meglio difese, ci saranno nuove plance, nuove carte e ancora più room. Siamo ora alla seconda parte del nostro radiogiornale con il nostro ospite, appositamente qui per parlare con noi, ospite Lorenzo Silva, vado direttamente con la presentazione, designer di giochi con oltre 10 anni di esperienza, dal primo titolo Dungeon Fighter del 2011 si è fatto conoscere come autore di diversi successi, principalmente nel segmento leggero, medio, tra cui Pozioni Esplosive, Horse Fever, poi diventato Unicorn Fever, The King's Dilemma, Dragon Castle e Railroad Inc. È fondatore e titolare della casa editrice Horrible Guild.
Ciao Lorenzo. Ciao a tutti, grazie mille dell'invito.
Grazie a te per essere qui. Inizierei, se sei d'accordo, a parlare un attimo della casa editrice che ha accompagnato la maggior parte della tua carriera, Horrible Games, poi diventata Horrible Guild. Ci fai un po' una panoramica di chi siete, cosa
sì,
fate?
Allora, Horrible è una casa editrice con sede a Milano che deriva, diciamo, in origine è una mia creazione, che deriva dalla mia scissione nel 2014 da Cranio Creations, che con Lorenzo Tucci Sorrentino avevo fondato nel 2009. Dopo qualche 5 anni di collaborazione abbiamo appunto deciso di dividere le strade, di divorziare, e questo ha portato alla formazione di Horrible, che nasce come una casa editrice che segue un po' più la mia visione e idea di casa editrice, di studio, di sviluppo giochi,
Infatti, diciamo, le direzioni che si sono prese, si vede che poi a distanza di un decennio sono differenti. Cranio specializzata sui German per giocatori esperti, Horrible che fa giochi di segmento, diciamo, di peso un po' più leggero, che quindi hanno la loro differenza con sempre questo elemento originale, creativo in mezzo.
Sì, esatto, diciamo che noi abbiamo cercato appunto di... Intanto ci siamo sempre concentrati su sviluppare giochi e non fare distribuzione, mentre Cranio comunque ha portato avanti tutto un lavoro di localizzazione, con cui adesso hanno anche tirato su un catalogo appunto molto specializzato in segmento più pesante, mentre noi tutta la parte di localizzazione dei titoli in Italia non l'abbiamo mai voluta seguire. Noi ci siamo sempre cercati, abbiamo sempre voluto concentrarci appunto su ideazione di titoli che avessero, cioè tentando di trovare dei titoli che avessero sempre un qualcosina di innovativo, che può essere nell'utilizzo di alcune componentistiche come Potion, che ha un utilizzo, non so, delle biglie in particolare, un Dragon Castle, delle teste del Mahjong, oppure dal punto di vista più visivo, artistico, oppure adesso ultimamente anche dal punto di vista più narrativo abbiamo fatto King's Dilemma e seguirà Queen's Dilemma, che invece sono due progetti un po' più pazzi con cui siamo andati a esplorare campi parzialmente inesplorati del gioco narrativo. Diciamo che il nostro scopo è sempre un po' la ricerca.
E questo si vede, direi che si vede anche tra l'altro King's Dilemma, che è tra i maggiori successi e forse in maniera anche un po' inaspettata, visto che rispetto agli altri è un gioco che comunque ha un certo peso, richiede una certa costanza, perché di fatto è una storia che si dipana, e quindi è anche il pubblico che di fatto ha premiato questa ricerca alla fine.
Sì, devo dire, intanto mi fa piacere che tu dica che si vede, perché ovviamente noi dall'interno, purtroppo la percezione di quello che ha la gente all'esterno è sempre difficile da percepire. Però sì, diciamo che King's Dilemma è stato veramente un po' un progetto, diciamo, molto rischioso, perché comunque ci siamo buttati in 3 anni e mezzo di sviluppo, con costi elevati, ovviamente, perché c'è una quantità di materiale scritto, di illustrazioni, di produzione, è stato veramente alto. E noi, mentre sviluppavamo e mentre lo presentavamo, anche le prime volte che l'abbiamo presentato ai partner durante le fiere, nel senso, il rischio è stato molto alto, perché era un gioco costoso, più costoso rispetto ai giochi che solitamente facciamo, anche perché noi, ovviamente avendo una linea un pochino più family, generalmente abbiamo una serie di partner nel mondo che tendenzialmente sono editori di fascia leggermente più bassa. Perciò diciamo Kings è stato un bel rischio, che devo dire con la nomination allo Spiel, al Kenner Spiel, ha ripagato bene. Siamo molto contenti, infatti poi abbiamo fatto il Kickstarter di Queen's Dilemma, che è il
Sì, quello.
seguito, che non è ancora uscito, lo so, siamo in ritardo, scusate, è
In
molto
fase di
lungo.
produzione.
Sì, ancora in fase di sviluppo purtroppo.
Arriverà,
Però
arriverà.
arriverà, giuro che arriverà. Tenete duro.
Tenete dura tutti quelli che
Tenete
aspettano.
duro, però sarà incredibile. Abbiamo veramente rilanciato su tutto quello su cui si poteva rilanciare. Ovviamente abbiamo un po' mal calcolato il costo in tempo che tutti questi rilanci avevano sullo sviluppo. Per dire, vabbè, adesso mi dilungo su Queens, però penso che
Diamo
per
qualche
qualcuno che ascolta sia,
anticipazione.
esatto, sia tipo un argomento comunque caldo per alcune persone che ascoltano, dato la quantità di richieste che ci arrivano ogni giorno, tipo vi prego, fatelo uscire, finitelo. Perciò, giusto per dire, per esempio, in Queens abbiamo deciso di dare a ogni giocatore, invece di scegliere una famiglia, sceglie appunto un personaggio. Rispetto a Kings c'è questa grossa differenza, perciò anche lo span temporale della storia è più compresso, invece di essere un centinaio d'anni, parla di una ventina d'anni tutta la storia di Queens. Però ogni giocatore ha tipo tutta una sua storia che vive personalmente, che non condivide con gli altri all'interno di questa storia, dove prende delle decisioni ad albero, come quelle che vengono prese di gruppo nel gioco, che poi vanno a interferire, a toccare il gioco di gruppo. Questa cosa, è stata, posso dire veramente difficile da far funzionare. E
Un
perciò,
livello
ovviamente,
veramente nuovo, praticamente di decisione che
sì.
si riverbera e che quindi, varrà la pena aspettare.
Sì, dal mio punto di vista, assolutamente sì. Poi spero che questo punto di vista sarà condiviso quando il gioco uscirà.
Speriamo, speriamo. Purtroppo, insomma, sappiamo che lo sviluppo dei giochi rappresenta molti imprevisti e quindi, insomma, non è facile per le case editrici, lo vediamo anche nella realtà, insomma, dal punto di vista dei giocatori, che alla fine i giochi che non arrivano in ritardo, di fatto, sono quelli che sono già prodotti e pronti quando viene lanciato il Kickstarter. Ma tutti i giochi che di fatto si devono creare, per cui di fatto il crowdfunding serve effettivamente per fare la creazione del gioco e lo sviluppo, quelli è quasi inevitabile che ci sia un certo ritardo. E passo sorvolo oltre King's Dilemma e Queen's Dilemma per chiederti un attimo di più anche sui tuoi collaboratori, visto che siamo qua per parlarne, perché tra, diciamo, gli autori con cui collaborate più di frequente c'è anche Hjalmar Haack, che è uno degli autori italiani, ho visto anche il grafico qualche tempo fa, più venduti all'estero praticamente anche nel mondo, di gra più grande successo.
Sì, assolutamente. Hjalmar adesso è socio di Horrible, è entrato in Horrible nel 2016, cioè un paio d'anni dopo diciamo, la fondazione. È diciamo, un mio braccio destro, collaboratore strettissimo, anche caro amico, cui ho tenuto appena nato il terzo figlio, perciò. Adesso
Complimenti.
sarà per un po' sarà fuori gioco. Hjalmar è entrato come lead designer e co-designer su alcuni progetti che avevamo in mente, e da subito appunto ci siamo trovati benissimo, con una forte sinergia di idee e di visioni. E niente, questo ha portato appunto a una collaborazione strettissima e appunto alla creazione di tutti i titoli che poi avete visto. E oltretutto Hjalmar, nel senso, come tipo di persona, ha anche una forte visione editoriale, non è solo un autore, perciò è una persona con cui mi sono trovato molto bene anche dal punto di vista, diciamo, meno dalla parte del design, più dalla parte proprio del lavoro, la parte più noiosa, diciamo, che non riguarda la creazione di giochi. Hjalmar comunque in azienda non fa solo design, gestisce tutti i sistemi aziendali di archiviazione dei dati, analisi dei dati, perciò diciamo in azienda non è solo un designer. L'altra figura importante che è entrata in Horrible 4 anni fa come socio è Federico Corbetta, che è intanto un mio carissimo amico di infanzia, persona che conosco dalla prima elementare.
Addirittura.
Sì, siamo amici dalla prima elementare, cioè, siamo praticamente fratelli, praticamente. Lui è entrato in Horrible come, diciamo, intanto sempre come socio, perciò, e comunque segue grossa parte di questioni aziendali, però diciamo che lui ha portato tutta la parte più narrativa di GDR, cioè sia tutta la linea GDR, che appunto noi abbiamo fatto One More Quest, su cui oltretutto vedete anche il suo nome come scrittore, poi Wilder Fist sta seguendo tutta la scrittura di Queen's Dilemma. E come abbiamo annunciato ieri, rispetto al momento in cui registriamo, il prossimo Kickstarter di gioco di ruolo che faremo, che si chiama Vileborn, che è un gioco di ruolo scritto da Claudio Pustolino, appunto autore famoso per Not the End, gioco che recentemente ha avuto una quantità di nomination agli Annies impressionante. E appunto, diciamo, Federico Gorbetta è l'altra figura, diciamo, del direttivo, cioè l'altra mente che aiuta a gestire e a prendere decisioni più strategiche di Horrible, e che perciò contribuisce, diciamo, alla visione editoriale che poi si materializza nei prodotti che potete vedere sugli scaffali.
Sono tante teste, c'è la testa giochi da tavolo, c'è la testa aziendale, insomma, con tutte le procedure che bisogna comunque portare avanti, la testa narrativa e la testa GDR, anche se in realtà vediamo
Esatto.
che l'aspetto narrativo si vede sia da una parte che dall'altra. Io
Sì,
passerei a questo
assolutamente.
punto.
Vai.
Vuole dire qualcosa su questo?
No, sì, che assolutamente noi comunque, sia per quanto riguarda la ricerca dal punto di vista anche del gioco in scatola, appunto, sia su Kings che Queens, che poi su altri giochi su cui stiamo lavorando, l'aspetto narrativo è una parte che ci teniamo molto appunto a sperimentare e a vedere fin dove ci si può spingere, diciamo.
Infatti si vede, si vede, si vede. Un gioco che però adesso passo per parlare delle prossime uscite, che sono l'argomento principale per cui sei qui, un gioco che forse aspetto narrativo non ce n'ha tantissimo, però ha una invenzione molto simpatica. Adesso ti chiedo, visto che sono anche curioso di capire esattamente come funziona, è Spotlight, che praticamente si basa su questa torcia che illumina parti diverse di una plancia, giusto?
Sì, assolutamente. Allora, Spotlight è un gioco. Allora, intanto è il nostro primo gioco veramente per bambini. È un 6 o più. Per noi in realtà è una cosa. Beh, per chi è più appassionato di giochi pesanti, magari non c'è una grossa differenza, però in realtà nel mercato, comunque la differenza tra fare un Family come Potion Explosion, che comunque è un 8 più, e fare un gioco che invece ha più un target per bambini, è una grossa differenza. Perciò per noi, magari la gente non se ne accorge, ma fare uno Spotlight è proprio una cosa, diciamo, un passo nuovo verso un nuovo settore del mercato, che appunto è il gioco per bambini. Spotlight funziona con, diciamo, quello che viene chiamato generalmente un gimmick che attira anche molto l'attenzione, che è questo, che è una cosa semplicissima, però che fa un effetto magico stranissimo, e ci metti qualche secondo a capire cosa sta succedendo. Però di base è un'illustrazione stampata su un foglio trasparente di acetato appoggiata su un cartoncino nero. Perciò sostanzialmente l'illustrazione non vedi niente. L'illustrazione è una specie di illustrazione alla dov'è Wall-E, per dire. Perciò sono questi scenari pieni di personaggi assurdi, tutti mischiati, eccetera. Poi i giocatori hanno questa una specie di torcia di cartoncino che ha un pallino bianco, e semplicemente frapponendo questo cerchio bianco tra il foglio di acetato e il foglio nero, l'effetto è come se tu stessi illuminando con uno spotlight, cioè con un cerchio di luce, un punto specifico della board. Il gioco è un hidden object game in inglese, cioè un gioco dove devi cercare oggetti nascosti. Nel caso di Spotlight sono personaggi. È un gioco cooperativo dove i giocatori devono cercare sulle loro plance, che sono tutte diverse, il numero giusto, il numero di personaggi. Più personaggi di uno specifico tipo trovano, più avanzano contro, diciamo, un timer, la luna, che è tipo il timer del gioco, che non deve raggiungere i giocatori per permettergli di vincere la partita. Le regole sono estremamente semplici, però diciamo che, vabbè, sia dal punto di vista visivo, che appunto è un gioco su cui è stato fatto un lavoro artistico immane, immane. Cioè, se vi capiterà di vedere delle immagini, ve ne renderete conto. Tant'è che il lavoro è stato fatto da Giulia Ghigini, che è una mia, anche lei, una mia carissima amica, che collabora sia con me dai tempi di Cranio, che è l'artista di Horse Fever, Unicorn Fever, Potion Explosion e anche di Spotlight. E lei ha fatto un lavoro immane, tant'è che non ce la siamo sentita di non inserire nella scatola un posterino dove si potesse vedere tutta questa illustrazione per intero, perché sostanzialmente il problema è che nel gioco tu la vedi divisa in pezzi, perché ognuno ha un pezzo di illustrazione e soprattutto su fondo nero, perciò non te la godi mai
Non
veramente
si
questa
ammira nella sua
illustrazione.
interezza.
Esatto, allora abbiamo deciso di aggiungere tipo un posterino perché almeno doveva essere mostrato questo lavoro epico che ha fatto Giulia.
Celebrato, so, sì, ma io mi immagino che come facciano questi autori, questi artisti, autori di queste immagini a concepire queste illustrazioni giganti piene di roba, che tra l'altro se ne vedono nei giochi ultimamente di questo tipo, ma insomma comunque davvero bravi anche per il tempo che ci vorrà.
Sì, esatto. Sì, diciamo che un po' il feeling è tipo un po' quello di Micro Macro per intenderci. Poi il gioco è molto, molto, molto diverso. Sì, beh, ovviamente è stato. Poi la cosa difficile è che non aveva la libertà creativa totale, perché ovviamente doveva essere completamente interconnesso al gameplay. Perché in una board serve che ci sono sette lupi mannari, dovevano essere sette lupi mannari, perciò non aveva neanche la libertà di. E per di più dovevano essere messi in quadranti specifici per far funzionare un'altra meccanica del gioco. Perciò, poverina, io continuo a ringraziarla ogni giorno perché veramente
Quello
l'abbiamo
che...
fatta impazzire. L'abbiamo fatta impazzire.
Ah, tra l'altro, insomma, un micro macro che di fatto ha inventato un filone. Adesso esco un attimo dal seminato perché ne abbiamo parlato anche nella puntata precedente parlavamo con DV Games e anche lì discutevamo di un gioco che di fatto prende, non dico spunto, però ha sempre questa idea del richiamo, della ricerca di elementi all'interno dell'hidden object e quindi
Sì,
insomma è anche
assolutamente.
apprezzato dal pubblico
Sì,
alla fine.
assolutamente. Beh, comunque l'idea di vedere un'immagine gigante con mille dettaglini è proprio una cosa che, diciamo, è appagante a prescindere dal gioco, cioè come attività, semplicemente come attività. Tant'è che infatti esistono serie di libri che fanno semplicemente questo senza neanche avere
È vero, è vero.
una struttura e un regolamento intorno.
Secondo gioco di cui invece parliamo oggi è Flower Fields, che non è né suo né di Hjalmar Jack, ma di altri autori.
Sì, allora, Flowerfields è un gioco di Luca Bellini e Luca Borsa, due autori italiani, che anche loro generalmente specializzati in giochi, loro più specializzati in generale in giochi più per bambini, generalmente, hanno collaborato con Kiko, hanno fatto un sacco di cose. Flowerfields è un gioco che diciamo, per i loro standard è un pochino più complesso. Per i nostri, diciamo che è un classico gioco come livello di complessità che sta nel nostro range, nella nostra comfort zone, diciamo. Flowerfields è un gioco di piazzamento tessere tipo Tetris, di cui noi ci siamo innamorati istantaneamente ai primi playtest, che oltretutto era tematizzato, in origine era tematizzato con quadri di Mondrian, si facevano di quadri di Mondrian, noi l'abbiamo ricambiato con questo tema più floreale. Diciamo, il feeling del gioco, per spiegarlo brutalmente, ed è anche un po' brutto spiegarlo così, però è un po' un patchwork che tiene fino a quattro giocatori. Diciamo, la meccanica ha una meccanica di scelta delle tessere che sono simili a Patchwork, nel senso che le tessere sono questi polimini posizionati in un cerchio dove c'è un token del sole che si muove in senso orario. I giocatori possono prendere solo quello, diciamo, il prossimo in senso orario, a meno che non paghino risorse che sono api, mettendoli sui polimini che saltano in modo da andare a prendere quello che vogliono. Ovviamente poi le risorse rimangono sui polimini, perciò quando si conclude il giro, quando il token finisce il giro e ritorna su quelli, chi li dovesse prendere prenderà anche le risorse che ci sono sopra. Il posizionamento di base: si vogliono creare delle zone di colori contigue, però al tempo stesso per far sì che valgano punti, bisogna prendere delle tessere che hanno spazi per posizionare api, che sono appunto la risorsa principale del gioco. Per posizionare api il costo è incrementale, perciò la prima api ti costerà 1, la seconda che metti nella stessa zona di colore ti costerà 2, però alla fine della partita vai a moltiplicare una zona, cioè diciamo la zona più grande di ogni colore, moltiplicherà il numero di settori che ha per il numero di api che sei riuscito a mettere. Allo stesso tempo vuoi completare righe e colonne per fare punti aggiuntivi e allo stesso tempo vuoi coprire le ragnatele e posizionare alveari che sono sempre disegnati sulle tessere per tenere la tua economia attiva sostanzialmente, perché il gioco sono tre stagioni. Alla fine di ogni stagione i giocatori, diciamo, incassano api, hanno un income di api dato dal numero di alveari visibili meno il numero di ragnatele visibili sulla board. Tutte queste cose si intrecciano in maniera molto elegante, molto, molto pulita, e il gioco è bello teso e al contempo cioè
simile,
è bello teso ma molto fluido, diciamo.
Sì, quindi accessibile anche per ragazzi, senza, però anche con questa complessità dietro, questa visione strategica che serve per coprire l'arena meno opportuna e non mancare mai delle api che servono per piazzare le tessere successive.
Esatto. A mio giudizio è il classico gioco che gioca volentieri uno che ha voglia di una cosa un pochino più pesante, ma non se lo può permettere perché la gente al tavolo non ce la può fare. Diciamo che
l'interazione qui è a livello di rubarsi le tessere e di scegliere l'interazione... la tessera e metterci le pine.
L'interazione è assolutamente... Allora, la plancia personale è completamente single player, l'interazione sta sul pick delle tessere dove... ovviamente, come sempre in questi giochi, quando si gioca in due il livello di controllo è molto alto, il counter pick è anche violento. Ovviamente quando si gioca in più giocatori questa cosa si diluisce leggermente, come spesso accade. Però sì, diciamo che se io vedo che tu stai iniziando a moltiplicare il giallo in maniera molto alta, ovviamente io inizio a cercare di counterpiccare tutte le tessere gialle, esatto, soprattutto quelle che magari hanno uno spazio per piazzare ape, per evitare che tu vada magari a moltiplicare ancora di più, eccetera.
E poi una caratteristica di questi giochi con i polimine che bene o male arrivano tutti quanti, che sono più o meno soddisfatti alla fine, perché il tuo percorso l'hai fatto, magari alla fine i punti vittoria non sono quelli che ti aspettavi, però alla fine ti sei un po' costruito i tuoi incastri, quindi anche per...
Assolutamente. Assolutamente, e questo è esatto, questo è un gioco che anche se alla fine hai fatto veramente pochi punti, la tua percezione è di aver giocato tutta la partita senza mai, cioè diciamo senza perdere niente. Diciamo, non è esatto. Un Terra Mistica che se sbagli l'apertura smetti di giocare per due ore, cioè.
No, ma effettivamente questa è una tendenza di molti giochi moderni. Io sono convinto che uno dei, insomma, anche parlando di Ark Nova, che è al quarto posto della classifica di BGG al momento, se non sbaglio, uno dei motivi per cui è là sia anche la soddisfazione che ti dà, nonostante sia un gioco che effettivamente nelle sue meccaniche può essere feroce, perché alla fine è una corsa, alla fine anche se arrivi ultimo, la tua soddisfazione è l'aver creato il tuo giardinetto, il tuo zoccolo, le tessine, le carte.
Assolutamente.
Cioè, questo, ma come tanti altri, effettivamente è una tendenza positiva, perché riesce a rendere il gioco da anche più inclusivo verso chi non ha questa componente competitiva da sviluppare per forza.
Verissimo,
quindi,
vero.
Quindi bene anche che ci sia questa tendenza. Arriviamo al pezzo forte dei tre titoli in uscita di cui stiamo parlando, che è il seguito di Railroad Inc., gioco Roll and Write che ha avuto un successo penso mondiale e che arriverà nella sua riedizione Railroad Tiles con piazzamento tessere.
Esatto, con questa grande idea di titolo originalissimo, molto chiaro, però fa la stessa cosa ma con le tessere. Raider Tiles, allora, innanzitutto sarà in realtà un Kickstarter che uscirà a settembre, il 15 settembre se non sbaglio, magari sbaglio di qualche giorno, ma dovrebbe essere il 15 settembre.
Ce lo aspettiamo verso settembre. Sì, esatto, ma non l'abbiamo detto, gli altri due giochi arriveranno quest'anno già nei negozi retail.
Sì, gli altri avranno release a Essen e in contemporanea, poco dopo, usciranno in Italia. Per Spotlight, sicuri al 100%, sarà edito da Cranio. Mentre Flower Fields... dovremmo essere in tempo per farlo arrivare a Lucca in italiano, al 95% a meno che non ci siano in robe strane durante la produzione, durante la spedizione, e lo troverete da, invece da Genos di Videogiochi.
Quindi insomma, per Lucca in teoria dovrebbero essere acquistabili, e per Lucca, esatto, i nostri ascoltatori dovranno già aver fatto il pledge per Railroad Tiles.
Esatto. Allora, Railroad Tiles invece appunto è questa rivisitazione di Railroad Inc., che in realtà è proprio un gioco completamente diverso, nel senso, a parte il concetto di connettere strade e ferrovie in un network unico dove, grazie alle stazioni, possono switchare strada ferrovia, però il gioco è molto diverso. In particolare funziona così: è intanto da 1 a 4 giocatori, ovviamente in uno ha delle regole particolari. È un draft di tessere, dove si mettono tessere in una serie di colonne, si pescano le tessere da un sacchetto e si mettono in una serie di colonne che vanno da 2 a 4 tessere, quelle centrali hanno solo 2, 3, 3, 4.
Alla Carcassonne praticamente, però con più colonne.
No, in che senso la Carcassonne? Carcassonne peschi una e la piazzi.
Esatto, oppure diverso, oppure c'è...
No, è proprio no, il concetto è che tipo tu metti la scelta tessere viene fatta con un draft dove si mettono queste colonne in ordine di turno scegli che pila di tessere prendere e ti porti a casa tutte le tessere che hai scelto.
Ok, non quindi solo quella superiore.
No, te le prendi proprio tutte. Perciò tu devi valutare il pacchetto di tessere, questa è la cosa interessante, perché ovviamente simula un po', tra virgolette, il fatto che come in Railroad a te arriva un tiro di dadi e poi tu devi gestire quello che ti arriva. Qua tu magari prendi una pila di tessere perché hai assolutamente bisogno di una curva ferrovia, però ovviamente prendendoti quelle tessere ti stai portando a casa anche dritto strada, T-strada, e ovviamente dovrai gestirti tutte quelle tessere perché sei obbligato a posizionare tutto quello che prendi. Ovviamente creando errori e incasinandoti. Le tessere che prendi, l'ordine in cui prendi le tessere definirà l'ordine di turno del turno seguente, perciò chi prende meno tessere giocherà prima, chi prende tante tessere giocherà per ultimo. Una volta prese le tessere, i giocatori le posizionano davanti a loro con l'obbligo di collegare cose uguali, non si possono fare errori volontari, perciò devi collegare lati vuoti con lati vuoti, lati con ferrovia, lati con strada, estremamente intuitivo. E quello che vuoi fare sostanzialmente sono tre cose. Di base vuoi intanto creare, a fine partita farai punti per, diciamo, il rettangolo più grande che riesci a fare, perciò di base vuoi cercare di tenere una struttura compatta. Poi vuoi, alcune di queste tessere hanno il prato, altre invece hanno, diciamo, la città, sono o tessere vuote o tessere città. Quello che vuoi fare è mettere tre tessere città contigue, cioè adiacenti ortogonalmente, e perché a fine partita ogni gruppo di tre o più tessere in città adiacenti ti dà tre punti, il che vuol dire che non vuoi fare una città grande ma vuoi fare tante piccole città, e questo è un altro layer che ovviamente crea complessità di scelte, perché magari hai creato una città da tre, un altro gruppo da tre, e ovviamente devi stare attento a non collegarli, perché se tu dovessi collegarli con un'altra tessera città, ovviamente stai perdendo i punti di una delle due città perché hai creato una singola città più grande. Poi, cosa più importante, alcune tessere hanno dei pinpoint dove puoi posizionare tre tipi di token, che sono, diciamo, la cosa nuova, che una cosa veramente diversa del gioco non Roll and Ride, che ci sono questi token che sono macchine, treni e viaggiatori, che sono dei mipolini. Ogni turno tu sai che cosa si potrà piazzare, ci sono due piazzamenti fattibili, perciò ci sono dei token che scorrono e tu ci sono due attivi ogni turno che ti dicono: questo turno si può piazzare una macchina e un viaggiatore. E in più vedi che cosa arriverà nei turni dopo, perciò hai visione tipo sul prossimo token che entrerà, diciamo, nella zona attiva. Ovviamente adesso sto spiegando le robe, è un po' difficile spiegare
sì, no, ma è solo per dare un'idea. alla gente, a chi ci ascolta, di cosa si troverà e anche e soprattutto del feeling che si troverà.
Esatto, comunque il concetto è che appunto piazzando questi token quello che vuoi fare è ogni volta che piazzi una macchina vuoi che sia che possa raggiungere più macchine possibili. Ogni volta che piazzi un treno ovviamente la macchina può seguire solo le strade, perciò quello che vuoi fare è cercare di creare un unico gruppo di strade tutte contigue, un unico gruppo di treni tutti contigui, cioè tutti collegati, perché ogni volta che piazzi un treno tu vuoi che possa raggiungere più treni possibili perché moltiplica il numero di punti che fa nel momento del piazzamento. Stessa cosa sui viaggiatori, ma ai viaggiatori non interessa, cioè possono raggiungere gli altri viaggiatori passando da treno a ferrovia, perciò abbiamo questi tre elementi per fare punti che sono quelli che ti costringono a mantenere il network connesso, cioè perciò quello che non vuoi fare una strada a destra isolata e una ferrovia a sinistra isolata, quello che vuoi fare è cercare di tenere una strada unica, cercare di tenere una grande ferrovia, cercare di tenere tutto connesso in un unico network, cercare di tenere tutto dentro un quadrato, cercare di fare gruppi di città e nel frattempo non fare uscite libere che ti danno punti negativi alla fine. Perciò il feeling, diciamo,
ma ovviamente riesce meno peggio.
Diciamo sì, adesso stiamo testando una regola che dà, appunto perché è sostanzialmente impossibile finire con zero errori, perciò probabilmente inseriremo che i primi 5 errori non vengono contati, proprio per togliere un po' il feeling di... c'è un po' di feeling di frustrazione, perché ovviamente se dico che almeno un punto per ogni uscita libera, il feeling dei giocatori è un po' quello, sì cavolo però se è impossibile, invece allora dicendo vabbè, i primi 5 errori ti vengono abbonati, diciamo che ti dà più un obiettivo raggiungibile di perfect game tra virgolette, diciamo almeno sai che se stai sotto i 5 lo puoi fare ed è giusto così.
Magari i giocatori, diciamo, questi... esperti potranno fare la loro variante in cui tutti gli errori conteranno dando penalità in maniera incrementale, proprio magari per punirsi e per avere l'idea.
Ah, questo se vogliono. House rules sono sempre ben accette e sempre divertente vedere cosa fa la gente, guarda.
Comunque, diciamo, in generale, un gioco che viene più complesso rispetto al genere.
È un pelino più complesso. Nel senso è strano, cioè è difficile da definire, perché Railroad è molto semplice ma al tempo stesso ha questo obiettivo che si concretizza solo a fine partita, cioè il network, quante città hai collegato, che in realtà per giocatori poco esperti ha un impatto un po' spaventoso, perché a inizio partita, le prime partite, se tu non sai in che direzione va il gioco, ti dà una sensazione di difficoltà superiore a quella che poi ha realmente. Dall'altra parte Railroad Tiles ti prende un pochino, è un pochino più difficile come regole, come layer da tenere a mente, nel senso perché hai più cose e il puzzle è più complesso. Poi c'è un draft, il draft influenza l'ordine di turno, portato tutte cose che tieni in considerazione. Dall'altra parte è molto più chiaro quello che stiamo vedendo nei test, che è molto più chiaro per i giocatori, anche per i giocatori meno esperti, perché l'obiettivo di metti tanti treni vicini, metti tante macchine vicine è più visualizzabile a breve termine. E perciò, nel senso, l'approccio iniziale ti guida di più nell'approccio iniziale, perciò siamo nel senso super contenti del prodotto che è arrivato. Infatti anche a Modena abbiamo portato il prototipo, che forse va qualche regolina diversa rispetto a come adesso, perché comunque lo sviluppo sta andando avanti, però è andato molto bene.
Ho provato a provarlo ma era pieno il tavolo purtroppo.
Ah cavolo, peccato, mi spiace.
Il tavolo era pieno.
Mi spiace.
Non l'ho visto, c'era confermo che c'era.
Il Kickstarter uscirà con 7 espansioni per mantenere un po' il mood di Railroad. Esatto, ci sono 7 espansioni da laghi, fiumi, foresta, deserto, elettricità, sono abbastanza pazze, rompono abbastanza le regole, cioè in realtà vanno da un paio più classic, cioè più classiche come Fiumi e Foresta, che sono diciamo più cioè,
Basilari come regole, meno dirompenti.
non, esatto, meno dirompenti, non stravolgono completamente le regole base del gioco, mentre ce ne sono altre, lo so, l'elettricità ti fa giocare sulle diagonali, mentre perché devi creare una rete elettrica che va sulle diagonali, perciò devi tenere in considerazione di alimentare le città passando con i cavi dalle diagonali, o monumenti dove hai un token che invece viaggia, hai un architetto che effettivamente viaggia nel tuo network e deve raggiungere delle location specifiche.
Bene, bene, saranno in un pledge unico oppure selezionabili?
Saranno
Diciamo se si
sia
può anticipare.
selezionabili con. Saranno sia. Adesso forse faccio un po' di spoiler che non dovrei fare, ma di base sarà. Ci sarà gioco base, poi ci sarà. Gioco base che comunque arriverà con un'espansione gratuita, che è un'espansione che porta gli obiettivi, che sono invece delle tessere speciali che vogliono essere piazzate in determinati modi. E ci sono una valanga. Abbiamo fatto una valanga di obiettivi. Sono. Molto, molto, molto divertenti. Perciò di base arriverà incluso in tutti i pledge un'espansione che avrà gli obiettivi e anche dei pezzi speciali, cioè tipo macchinine speciali, macchina da corsa, treno merci e anche viaggiatori speciali. Invece di avere l'omino, hai il sindaco, il costruttore, che vabbè, hanno delle regole speciali che adesso non vi spiego, però mille meeple speciali. E l'espansione poi ci sarà un pacchetto dove si potranno prendere tre espansioni con con un po' di sconto. E poi ci sarà invece il pacchetto della Collector, che invece è una scatola che contiene tutto con con un grande scontone rispetto a prendere le cose separate.
Singoli. Però mi aspetto
Esatto.
anche un bel aspetto visivo da questo che dici, perché ci sono tessere che, a differenza dei disegni orribili che faccio io su Railroading, perché ho delle mani di gallina, stanno quelle lì, quindi basta metterle giuste e anche i meeple da
Esatto,
mettere
l'effetto
sopra.
visivo è bello, esatto, l'effetto visivo è sicuramente appagante.
Sicuramente esatto, e non dipende dalle capacità artistiche. Mi ricorda anche un po', adesso che ne parliamo, un po' anche Village Rails, non so se vi siete ispirati a quel concetto lì. Sei presente al gioco quello di collezione dei Village Rails?
Sai che me lo
È un
sono perso.
gioco della Osprey, è un gioco molto leggero, di incastro tra linee ferroviarie, in cui c'è una griglia 4x4 in cui bisogna combinare linee ferroviarie e si fanno punti a seconda degli obiettivi dei, diciamo, dei tipi di terreno che si combinano, della lunghezza delle singole linee. Insomma, questo
Ah,
me l'ha un po'
sì, sto guardando
ricordato.
adesso su. No, non lo conosco, però andrò a vedermelo.
E
Sembra carino,
tra
sembra molto
l'altro,
carino.
è molto carino, è molto carino, è dura poco, e ha appunto delle belle interazioni, un bel gioco di incassi. E tra l'altro possiamo fare anche questo spoiler, perché l'autore, in più tanto, sarà ospite nella prossima puntata del Radio Giornale, quindi i nostri ascoltatori potranno sentire la voce, beh, che lui insomma fa 1 milione di giochi, quindi non so ancora precisamente se parleremo quando parleremo di Village Race, ma comunque l'autore di Village Race, Matthew Dunstan, sarà con noi alla prossima puntata del Radio Giornale. E con questo direi che ringraziamo davvero tantissimo Lorenzo per il tempo che ci hai dedicato, per le anticipazioni, e vi diamo l'appuntamento a
Grazie
tutti gli ascoltatori alla prossima puntata del Radio Giornale. Un saluto a tutti, grazie.
a voi. Ciao, a presto.